Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Ministro Abdullahian a Beirut, Iran resterà accanto al Libano. Mosca ospiterà summit su Afghanistan, invito ai talebani per partecipare. Gli Stati Uniti, Joe Biden proroga emergenza nazionale sulla Siria. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 8 ottobre 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la famiglia ideale, secondo Isla. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia è 5925 kHz, pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email è radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian si è recato nella capitale libanese Beirut per una visita ufficiale. Lo rende noto il quotidiano L'Orient Le Jour del paese dei cedri, secondo il quale il ministro è partito da Mosca per arrivare in Libano. Al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Beirut erano presenti l'ambasciatore iraniano in Libano, Mohammad Jalal Firuznia, e delegazione dei partiti di Amal e Hezbollah. Porto al popolo libanese e al governo i saluti del presidente iraniano Ibrahim Raisi, ha dichiarato Abdullahian, sottolineando che la Repubblica Islamica sarà sempre al fianco di Beirut per rompere l'ingiusto assedio a cui è soggetta. L'Iran farà di tutto per sostenere il Libano, ha proseguito ancora il capo della diplomazia iraniana, mostrandosi fiducioso sulla possibilità di superare le attuali difficoltà da parte del popolo libanese che sta attraversando una grave crisi economica e sociale. La visita del titolare degli esteri iraniano proprio in Libano arriva dopo l'importazione di carburante iraniano nel paese dei cedri attraverso o su iniziativa di Hezbollah. Sempre a Beirut, Abdullahian ha incontrato il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, con il quale ha discusso le questioni di interesse comune, oltre gli ultimi sviluppi della regione. Al termine dell'incontro, il capo della diplomazia iraniana ha dichiarato: con il presidente Berri siamo d'accordo che i problemi interni alla regione devono essere risolti tra i funzionari della regione stessa. La presenza di forze occidentali nella regione è il fattore essenziale della sua destabilizzazione, ha proseguito. Abdullahian infine ha dichiarato che la Repubblica Islamica sarà sempre al fianco del fratello Libano per aiutarlo a superare le difficoltà che incontra. Il direttore per gli affari asiatici del Ministero degli Esteri russo, Zamir Kabulov, ha annunciato l'invito del suo governo ai talebani per partecipare al summit su Afghanistan, che si terrà il 20 ottobre nella capitale della Russia, Mosca. Kabulov non ha precisato il livello di rappresentanza dei talebani. I talebani restano comunque un'organizzazione terroristica vietata in Russia. Nel frattempo, un portavoce dei talebani ha riconfermato l'ipotesi avanzata proprio dagli stessi militanti, secondo cui l'ex presidente afghano Mohammad Ashraf Ghani avrebbe sottratto milioni di dollari al momento della sua fuga dal paese prima della caduta di Kabul. Ghani ha portato con sé milioni di dollari nel tesoro che apparteneva al tesoro pubblico, ha detto Zabiullah Mujahed, portavoce talebani, senza fornire una cifra esatta dei soldi sottratti alle casse dello Stato. Fortemente criticato per la sua fuga dall'Afghanistan, il filo americano Ghani ha sostenuto di aver lasciato il paese per evitare violenze e ha negato di aver rubato fondi pubblici. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un decreto che proroga di un anno l'emergenza nazionale per quanto riguarda la Siria. L'emergenza nazionale è stata dichiarata per la prima volta l'11 maggio 2004. In seguito le sanzioni sono state messe in atto contro Damasco. Il documento accusa unilateralmente la Siria dell'uso di armi chimiche e del supporto per le organizzazioni terroristiche. Gli Stati Uniti, che hanno creato il mostro Daesh ISIS per rovesciare il governo siriano del presidente legittimo Bashar Assad, gli Stati Uniti che hanno scatenato una guerra devastante contro la Siria, accusano Damasco di creare instabilità nella regione, minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e economica americana. Gli Stati Uniti sostituiscono la Russia con la Cina nel nuovo capitolo della guerra fredda. Gli scontri tra diplomazia e gli scambi di accuse sono ben noti da anni, soprattutto perché Pechino considera, secondo le prove storiche, Hong Kong una parte della grande Cina, e perché Cina ha fatto delle esercitazioni per mostrare la sua capacità nei confronti delle provocazioni degli Stati Uniti su Taiwan. La situazione nel Pacifico sta diventando sempre più incandescente, dal punto che rappresentanti delle forze speciali americane stanno addestrando da qualche giorno i militari di Taipei per prepararli ad un'aggressione anticinese. Dall'altro ieri, conferma il Washington Post, la Casa Bianca è entrata ufficialmente in una seconda fase del braccio di ferro, incaricando la CIA di creare un nuovo dipartimento dedicato esclusivamente agli affari di Pechino. La notizia è stata confermata dal direttore dell'agenzia di spionaggio William J. Burns, che ha parlato dell'emittente allestimento di un China Mission Center per rafforzare il lavoro collettivo nei confronti della più grave minaccia geopolitica per gli Stati Uniti, così ha voluto appunto definire la Cina. Respingimenti illegali lungo confine dell'Unione Europea. Un'inchiesta giornalistica pubblicata da Hard Liberation Der Spiegel documenta respingimenti illegali, violenze contro richiedenti asilo migranti ai confini esterni dell'Unione Europea, in particolare in Croazia e Romania. Nei video pubblicati si vedono uomini con il volto coperto dal passamontagna, identificati come membri delle forze dell'ordine croate, picchiare alcuni richiedenti asilo. Immagini scioccanti, la reazione della commissaria UE agli interni, Johnson, serve un'indagine anche sull'uso improprio dei fondi UE. Scandalo sondaggi in Austria. Le accuse sono false, ma proprio perché sono false mi danno la forza per difendermi e per andare avanti. Così il cancelliere austriaco Kurz, al centro di un'inchiesta della Procura anticorruzione per presunte irregolarità nel finanziamento con fondi pubblici di sondaggi. È giusto che la giustizia indaghi, ma la presunzione di innocenza è un pilastro della nostra Costituzione, ha detto. Grecia, il Parlamento greco ha ratificato l'accordo sulla difesa siglato lo scorso 28 settembre con la Francia. L'accordo definito dal premier greco Mitsotakis un primo passo verso autonomia strategica dell'Unione Europea è stato approvato con 191 voti favorevoli su 300 seggi del Parlamento greco. A votare in favore sono stati deputati del partito governativo Nuova Democrazia, così come quelli dello schieramento di centro-sinistra Movimento per il Cambiamento e Nazionalisti Soluzione Greca. Il principale partito d'opposizione, Syriza, così come il Partito Comunista, hanno votato contro. Grazie per l'ascolto. A tra poco con il commento di oggi. La tortura nelle prigioni segrete della CIA. Dopo quasi 2 decenni di abusi, torture e detenzione in stato di isolamento, l'ex sospettato di terrorismo Abu Zubaydah continua a essere rinchiuso arbitrariamente dal governo americano nel lager di Guantanamo. Il suo caso è oggetto di un procedimento legale transnazionale in questi giorni all'attenzione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che sta sollevando questioni spionissime e imbarazzanti per Washington, a cominciare dall'assunzione di responsabilità per i metodi brutali, totalmente illegali, con cui nella prima fase della cosiddetta guerra al terrore erano stati trattati detenuti sospettati di appartenere ad Al-Qaeda. La causa in corso fa riferimento ad una denuncia presentata da illegali di Zubaida in Polonia contro funzionari del governo e dei servizi di sicurezza di Varsavia, responsabili di aver collaborato con la CIA nella tortura detenzione illegale che ha dovuto subire in una località segreta del paese dell'Europa orientale dopo il suo arresto in Pakistan nel 2002. L'ormai cinquantenne di origine palestinese ha chiesto al governo americano informazioni sul luogo in cui era stato per qualche tempo rinchiuso in territorio polacco, nonché la testimonianza di 2 ex contractor della CIA, gli psicologi James Mitchell e John Bruce Jessen. Questi ultimi, tuttora a piede libero, avevano proprio stilato un elenco di metodi di tortura appositamente per Zubaida, di fatto il primo prigioniero sottoposto a questo trattamento dopo l'11 settembre. Gli Stati Uniti hanno respinto e continuano a respingere qualsiasi richiesta di informazioni sulla vicenda, appellandosi come di consueto al cosiddetto privilegio del segreto di Stato, una dottrina senza fondamento costituzionale che prevede il silenzio del governo quando in ballo ci sono questioni presumibilmente legate alla sicurezza nazionale americana.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Vi invitiamo a seguirci le varie puntate di questo programma dedicato all'educazione dei figli secondo l'Islam. Come vi ricorderete, nelle ultime puntate abbiamo esaminato la questione della sicurezza affettiva nei bambini. Abbiamo detto che numerosi studiosi della psicologia infantile hanno studiato approfonditamente questo tema, che hanno rivelato che nei molti casi di bambini cresciuti in condizioni affettivamente deprivanti ed hanno evidenziato come questo stato carenziale produca effetti diversi, sempre negativi a seconda del tipo di separazione dell'età del bambino, della presenza o assenza di un precedente rapporto con i genitori e soprattutto con la madre, che è considerata la fonte principale dell'affetto per i figli. Fra questi effetti si trova un progressivo rallentamento delle funzioni psicologiche, difficoltà o impossibilità di stabilire adeguate relazioni interpersonali, fino ai casi più gravi di deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive e gravi alterazioni della sfera affettiva. René Arpad Spitz, lo psicologo austriaco che valorizzò il ruolo formativo della madre tramite l'osservazione diretta dell'interazione madre-bambino, fece studi sulla carenza da insufficienza affettiva dalla tenera età e grazie ai quali osservò che questa corrente distingue la crescita in due processi: i processi di maturazione, che riguardano il patrimonio ereditario e non dipendono dall'ambiente, e i processi di sviluppo, che dipendono invece dall'ambiente e dalle relazioni soprattutto familiari. L'attaccamento vero e proprio dei bambini alla madre, che come abbiamo detto è la prima e la più significativa fonte di affetto e sicurezza per i bambini, si evidenzia a partire dall'ottavo mese e per tutto il secondo anno. Il bambino, oltre a manifestare in modo chiaro comportamentale caratteristici quali per esempio seguire la madre o aggrapparsi ad essa,
evidenzia una netta reazione di paura, di ansia, se non addirittura angoscia, in presenza di individui estranei e nel caso di una separazione dalla madre, che questa sia momentanea o peggio ancora a lungo tempo. La protezione affettiva della madre nella vita di ogni bambino, sin dalla nascita, è talmente importante che la sua presenza in un luogo non conosciuto costituisce una base sicura che permette al bambino l'esplorazione dell'ambiente senza alcun timore. Il Sacro Corano attribuisce una particolare rilevanza alla madre perché è lei che condivide con i bambini la maggior parte delle incombenze della loro vita fin da quando nascono. Solo lei può amarli nel suo grembo prima di darli alla luce, pensa a loro e prega per loro ogni volta che affrontano difficoltà. Il rispetto che il nobile profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, chiede ai credenti di aver verso le proprie madri si vede in diverse sue parole e nei suoi comportamenti, e in particolare in un episodio in cui un uomo si reca dal messaggero di Dio e gli chiede: «O messaggero di Allah, chi fra tutte le persone è la più degna della mia compagnia?» Il profeta risponde: «Tua madre». L'uomo per altre volte insiste ancora di saperne di più e per risposta ogni volta riceve la stessa parola: tua madre. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.